credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio dedicato ogni due settimane alla liturgia. È già con noi al telefono Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno.
Buongiorno Monia.
Come anticipato, continuiamo oggi insieme a lei il discorso sull'uso delle mani nella preghiera liturgica.
Sì, pregare infatti con le mani è un gesto anche proprio di tutte le religioni. E nella religione cristiana fin dai primi secoli è molto comune, e non solo le mani alzate ma anche stese ad abbracciare il mondo. Infatti dice Tertulliano che con questo gesto i cristiani vogliono imitare Gesù sulla croce, dice il testo di Tertulliano. Noi non solamente alziamo le mani, noi le stendiamo addirittura e, immaginando di unirci alla passione di nostro Signore, confessiamo Cristo anche nella preghiera. Anche Origene ritiene che il gesto delle mani stese sia il più adeguato per pregare. Dice: non si può dubitare che delle innumerevoli posizioni del corpo, la posizione con le mani distese e con gli occhi alzati al cielo sia da preferire a tutte le altre, perché in tal modo si fa assumere, per così dire, anche al corpo l'immagine della particolare disposizione che si addice all'anima durante la preghiera. E i padri del deserto, gli eremiti, dice l'eremita Macario, il pregare non consista nel dire tante parole, ma semplicemente nell'alzare le mani. Quando si rimane per qualche tempo in questa posizione, allora si prega a Dio senza dire tante altre parole. E infatti oggi nella Chiesa Cattolica, nella preghiera di alcuni movimenti come le comunità del rinnovamento nello spirito, la preghiera con le mani alzate è molto comune. È un gesto che esprime la lode, l'adorazione, la gioia, la supplica, l'intercessione, il rendimento di grazie. Per le persone risulta anche un gesto molto liberante, liberatorio direi. Il corpo diventa preghiera in sé. Per essere guariti nel cuore diventa intercessione anche per la Chiesa e lode di un popolo tutto orante e anche pieno di fiducia.
Suor Cristina, continuando a scoprire l'utilizzo delle mani nella preghiera liturgica, abbiamo visto quindi cosa significa elevare le mani al cielo e pregare in questo modo. Poi un altro importantissimo rito è quello dell'imposizione delle mani.
E diremmo che è comune a pressoché tutti i sacramenti e affonda anche questo le radici nel Vangelo, nell'esempio di Gesù che guariva i malati toccandoli, imponeva le mani sui malati, chi si avvicinava a lui come quando gli portavano i bambini. Nei sacramenti le mani sono considerate come il prolungamento della sua umanità salvifica, che comunica lo Spirito Santo, rimette i peccati, consacra, risana, conferma. Per esempio nella cresima l'imposizione delle mani troviamo che è un gesto che invoca lo Spirito Santo dall'alto e lo dona. È un gesto epicletico, si dice nel gergo liturgico, la parola epicletico, epiclesi, significa chiamare sopra, dall'alto verso il basso, invocare insomma lo Spirito Santo. Nella cresima, appunto, sia il vescovo che i sacerdoti presenti stendono le mani sui cresimandi, invocando i sette doni dello Spirito Santo, cioè la pienezza dello Spirito, e anche facendo l'unzione il vescovo impone ancora la mano sul capo del ragazzo, del cresimando. Nell'Eucarestia l'epiclesi, cioè l'invocazione dello Spirito come gesto efficace, è fatta sul pane e sul vino che rappresentano il sacrificio di Gesù e dei fedeli. Nella confessione o sacramento della penitenza il sacerdote impone le mani sul capo del fedele. Adesso che si usano un po' meno i confessionali con la grata, possiamo davvero vedere questo gesto e chiedere anche ai nostri sacerdoti di imporci davvero le mani, perché il cristiano guarisce nella fede, gli è rimesso il peccato, Dio fa una cosa nuova, insomma, getta i nostri peccati in fondo al mare, ecco. Ma anche negli altri sacramenti, come il matrimonio, l'imposizione delle mani sugli sposi con una bellissima preghiera, anche se in realtà l'epiclesi, cioè il dono dello Spirito, è comunicato agli sposi cristiani proprio nella consegna dei loro corpi, cioè proprio nell'atto coniugale. E nei tre gradi dell'ordine, come appunto l'episcopato, il presbiterato, il diaconato, l'imposizione delle mani viene fatta in silenzio dopo un'invocazione dello Spirito e anche l'invocazione dei santi. Così che appunto nei sacramenti i nostri corpi sono toccati da Gesù, dalla sua umanità, insomma sacramentalmente dalle mani del ministro, perché ci comunica la grazia che salva.
Quindi l'imposizione delle mani è un gesto che accomuna tutti i sacramenti.
Per esempio nell'unzione dei malati anche viene fatta un'imposizione delle mani davvero in silenzio, ma vuol dire con intensa preghiera.
Quindi davvero è bello scoprire l'utilizzo della mano nella liturgia, perché davvero è una ricchezza.
Sì, nella liturgia la mano, diciamo, con la mano diamo la pace, ci abbracciamo, a mani giunte si prega, si tendono le mani per accogliere l'Eucaristia, ci si segna per il segno della croce. E spesso i fedeli anche con la mano sfiorano la croce, il crocifisso, le immagini. Insomma, le mani sono il segno della gioia, anche dell'accoglienza, della libertà, anche del conforto. Insomma, la mano è un linguaggio molteplice, ricchissimo, potremmo dire è un poema.
So Cristina, grazie, per oggi ci fermiamo qui, l'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
Sì, grazie, buongiorno.
I did not.
E torniamo in studio. Con me questa mattina c'è Suor Floriana Saltarelli, missionaria francescana del Sacro Cuore. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Allora, Suor Floriana, sabato e domenica prossimi, 13 e 14 novembre, le suore missionarie francescane del Sacro Cuore celebrano l'apertura dell'anno giubilare per il 150° anno di fondazione dell'Istituto. Quindi un anniversario molto importante. Mi rendo conto che è difficile sintetizzare 150 anni di storia, però le chiedo di provarci.
Sintetizzare tutta la nostra storia sarebbe una grande impresa.
Allora, le origini, cominciamo dalle origini, come nasce l'Istituto?
Sì, dunque l'Istituto è nato in Gemone del Friuli, una cittadina del Friuli appunto, il 14 novembre del 1860, con un'approvazione diocesana in primis, poi viene approvata definitivamente con la solenne apertura nel 1861, il 21 aprile.
Quali sono le figure chiave della fondazione dell'Istituto?
Dunque, i fondatori, parliamo dei fondatori che sono la prima che ha accolto il carisma, cioè l'impulso dello spirito, una nobile francese, Laura Leroux de Beauframont, che sognava, aveva nel cassetto questo sogno di poter avviare un istituto di giovani che si consacravano al servizio del Signore. E questo sogno comincia a prendere corpo quando a Venezia, era una donna che viaggiava molto, le piaceva molto viaggiare un po' in tutta Europa e doveva avere anche del fascino, perché molte giovani si mettevano al suo seguito aspettando che questo sogno si potesse realizzare. E dicevo, a Venezia appunto, dove si fermò per qualche tempo, ella incontrò un frate minore che con la gondola si dirigeva verso San Francesco alla Vigna, un convento dei frati minori francescani, e lì andò a confessarsi. E tornò varie volte a confessarsi da questo frate, finché poi si trovò, diciamo, nel clima di aprirgli questo suo progetto. E appunto padre Gregorio, dopo aver consultato con molta prudenza, perché era un uomo molto meditativo, molto prudente, no? Veramente un uomo di Dio, viene anche incoraggiato dai suoi superiori a affiancare questa nobile francese in questo progetto.
Quindi l'istituto nasce da questo incontro provvidenziale e nasce in seno alla famiglia francescana, sì, però con un carisma missionario.
Sì, diciamo che siamo quasi le prime suore che nell'Ottocento cominciano a mettersi in gioco in un carisma missionario, perché pensiamo al ruolo della donna, non è che sia sempre stata così pronta nel potersi mettere, aprirsi al mondo, diciamo, no? Non era ben visto questo. E invece la nostra fondatrice vuole fondare proprio delle suore terziarie per le missioni apostoliche, così voleva denominarle all'inizio, le denominò all'inizio. E queste suore, infatti, dopo la fondazione nel 1861, ebbero la prima fondazione in Stati Uniti. Cioè, uno pensa, dice apre una fondazione in Italia, dice apriamo un'altra casa in Italia. Invece no, la provvidenza ci spinge subito oltreoceano e negli Stati Uniti a lavorare con gli emigranti, che erano molti provati in quel periodo, sempre in collaborazione con i frati, e nelle prigioni, anche nelle carceri. E poi successivamente, dopo qualche anno, viene aperta un'altra missione, uno penserà in Italia finalmente, no, invece a Costantinopoli nel 1872. Quindi ecco, già lo svolgersi della nostra avventura dà a vedere che la provvidenza veramente ci ha volute così missionarie ad gentes fin dagli inizi.
Lei è stata, tra l'altro, Suor Floriana, missionaria nelle Filippine, è stata anche poi in Albania, ha avuto varie esperienze. Oggi invece si trova impegnata in Italia, a Roma, la sua città natale. Mi diceva prima di iniziare questa diretta che però è una missione altrettanto impegnativa, forse anche di più, anche se diversa.
Ma per la nostra tradizione noi venivamo chiamate missionarie ovunque, già dagli inizi. Quando una suora veniva mandata per esempio a Treviso, si diceva vai in missione a Treviso, no? Quindi missionario che significa alla fine? Significa essere mandato, no? È il padre che ti manda e tra l'altro è una delle caratteristiche che portiamo già col nostro battesimo, quello di portare Gesù Cristo, no? Noi siamo chiamati a portare l'amore del cuore di Cristo squarciato sulla croce, no? Questo amore di una vita che dà tutto fino al sangue, fino a tutto se stesso, ecco, no? Quindi la Francescana missionaria del Sacro Cuore, ovunque va, è chiamata proprio a portare questo amore redentivo. Quindi noi diciamo che dalla contemplazione, però, perché non è un semplice efficientismo, un semplice fare, no? Ma è dalla preghiera, dalla contemplazione, dal contatto così abituale con questo Cristo, col cuore di Cristo, no? Che un po' diventiamo dei canali di questo suo amore, là dove ci sono delle povertà.
E le povertà ci sono anche
certo,
a Roma,
certo.
Anche se sono magari povertà spesso diverse, povertà, meno materiali ma più spirituali.
Certo, povertà non è soltanto mancanza di beni materiali. Io ho trovato in Filippine tante ricchezze culturali, tante ricchezze umane, anche se c'era tanta miseria, che noi non abbiamo più, per esempio la capacità di ascolto, la capacità di accoglienza.
Suor Floriana, volevamo anche far ascoltare agli amici che ci seguono una parte dell'inno Meravigliosa Provvidenza composto proprio per questo giubileo, ma purtroppo non abbiamo tempo, però invitiamo quanti sono interessati a venire alla vostra celebrazione che, lo ricordo, ci sarà sabato e domenica prossimi presso la vostra casa generalizia in via di Grotta Rossa 301 a Roma. Poi magari sul sito internet della vostra congregazione troveranno maggiori informazioni. Io la saluto, la ringrazio per essere stata nostra ospite e la invito a rimanere qui in studio con me, perché ora ascoltiamo insieme il commento di Don Fabio Rosini, biblista, il commento al Vangelo di domenica prossima, 33esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Luca, siamo nel capitolo 21, versetti 5-19. Gesù usa in questo brano una terminologia molto dura, minacciosa, ma cosa vuole dirci questo brano, Don Fabio?
Questo brano parte da una considerazione di apparenza. Alcuni parlano del Tempio che era ornato di belle pietre, di doni votivi. E Gesù dice, faranno giorni dei quali, di quello che vedete, di quello che ammirate, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Parla del Tempio? Anche. Parla di tutto. Infatti si allargherà il discorso a una descrizione devastante, angosciante, della fine delle cose, della distruzione delle cose. Ma accogliamola questa frase, perché è una frase terribilmente, crudemente vera. Verranno giorni nei quali di quello che vediamo non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Questo giorno verrà comunque, verrà sempre di tutto, tutto quello che vediamo, tutto quanto, non resterà pietra su pietra. Tutte le cose volgono al termine, tutte le cose sono in travaglio e vanno verso qualche cosa che non sappiamo cos'è. Tutte le cose terminano. È una domenica questa qui che ci prepara proprio alla fine dell'anno liturgico. Ci stiamo avvicinando al tempo dell'Avvento e sta iniziando a risuonare qualche cosa. La fine dell'anno ci parla un pochino anche della fine della vita. La nostra vita, il nostro essere catturati da tanta bellezza che noi crediamo essere così solida. Quante cose che guardiamo e hanno apparenza, ma qual è la loro durata? Ecco, a quel tempo la cosa bella era il Tempio, la cosa che avevano davanti in quel momento. E i discepoli dicono, ma un momentino, ma questo quando accade? Che senso ha? Che cos'è questo che mi stai dicendo? È angosciante che l'uomo si debba confrontare con il fatto che le cose finiscono, che le cose saranno distrutte. Perché non deve rimanere pietra su pietra? È una cosa che sembra solo negativa e sembra così, semplicemente destinata a tagliare con un colpo d'accetta più o meno secco la nostra esistenza e la bellezza delle cose. Ecco, Gesù inizierà a spiegare il segreto della fine, il segreto della distruzione. Non bisogna lasciarsi ingannare e bisogna non scambiare il Messia. Molti a quel punto addomesticano la stessa parola di Dio per tirare fuori argomenti un po' così, un po' catastrofistici, che curiosamente Gesù non vuole assecondare. Dice: il tempo è vicino, ma non è quello il punto, non è andate dietro a questo tipo di visioni, c'è un'altra cosa da fare. Quando sentiamo parlare di guerre e rivoluzioni non ci dobbiamo terrorizzare. Come facciamo? E perché mai non dovremmo terrorizzarci? Perché queste cose non sono la fine, non sono il punto d'arrivo. Quando nella vita di una persona arriva ciò che lo fa un pochino misurare con la distruzione, ciò che lo porta a fronte del termine delle cose, non è quella la fine, non è quello il punto d'arrivo. Quelle cose sono una strada, non sono il termine finale, non sono la fine della linea, sono un percorso. Perché? Che cosa deve avvenire? Non è questa la fine. E mentre si sollevano nazioni contro nazioni, regno contro regno, e ci sono terremoti, carestie e pestilenze, e anche fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo, cioè quando la vita salta per aria, quando le cose diventano instabili, quando le cose più certe, come il cielo, i segni che sono così, la luna, le stelle, tutte queste cose qua iniziano a dare segnali preoccupanti, e queste cose sono fuori di noi e sono cose che potrebbero sembrare cose che non ci riguardano. Bene, dice Gesù, no, queste cose qui anche vi toccheranno personalmente, saranno persone che mettono le mani addosso e che perseguitano e consegnano le sinagoghe. Mamma mia, ma perché tutto questo? Cos'è questo? Come si legge questo? In realtà noi dovremmo a questo punto vedere due cose. La prima è che questo sembrerebbe in realtà abbastanza lontano da noi. Certo, qui c'è un voi. Voi chi è qui? Chi sono questi voi che saranno afferrati, maltrattati e perseguitati? Sono i discepoli di Gesù. Certo, queste cose non possono succedere a quelli che non seguono questo Messia qui, che non seguono questo Cristo. Certo, non c'è problematica di questo genere per chi non segua il Signore Gesù. Seguire il Signore Gesù implica questo problema di trovarsi in mezzo a questo macello, in mezzo a questo non avere punti di riferimento sicuro, che quando intorno la situazione diventa problematica, ecco, succede che uno si trova magari a portare il peso, la colpa, i problemi della società addosso, a trovare qualcuno che ti accusa, che ti calunnia, a trovare qualcuno che ti carica di responsabilità che non hai. Beh, questo succede ai santi, è successo tante volte a coloro che sono costruttori del regno dei cieli. Succede che il regno di questa terra si ribella, aggredisce, morde, distrugge. Ma il problema è che dobbiamo capire questa cosa qui, come ci può servire. Bene. Un cristiano ha da questo testo una chiave per capire che in realtà tutte queste sofferenze sono occasioni. Questo si vede da questo testo, che essere perseguitati, essere consegnati alle sinagoghe, alle prigioni, ecco, tutto questo è occasione di dare testimonianza. La nostra fede non è un sistema di sicurezza contro gli infortuni, ma è una risposta quando Dio ci destina agli infortuni, quando dobbiamo affrontare i problemi e la cattiveria umana e tutte quelle cose che sono più frequenti di quanto si possa pensare. Ecco, pensare in quel momento: questa non è una distruzione, questa non è la fine, questo è l'inizio di un'avventura, l'avventura di una missione, essere chiamati a fare qualcosa di bello. Un terremoto può essere una chiamata all'amore, un'ingiustizia è una chiamata al perdono, un tribunale iniquo è una chiamata alla testimonianza. Ed è inutile prepararsi prima alla difesa, dice questo Vangelo, perché queste cose non le gestisci mai come pensi. Primo, perché passare la vita a prepararsi, c'è la gente che passa la vita a rinserrarsi dentro i propri sistemi di sicurezza per evitare problemi, e così si diventa ingabbiati dentro le proprie sicurezze. No, è inutile prepararsi prima, perché in quel momento arriva la grazia propria di quel momento. È inutile passare la vita a organizzarsi perché non succedano problemi, perché alla fine il problema sarà che mi sono organizzato e quello sarà il mio problema più grande. È stupido, è futile. Aprire il cuore a questa luminosa speranza che c'è in questo testo che sembra solo tenebroso. Tutte queste cose sono occasioni. Essere traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dai amici, essere uccisi, essere odiati da tutti, eppure vuol dire trovare la strada per salvare la vita che vale, per perdere la vita che non conta, perché qui c'è un paradosso. Sarete uccisi, alcuni di voi, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Mi si spieghi questa cosa? Se vengo ucciso, un capello del mio capo non è perduto? Qui mi sono perso un po' tutto il resto. Allora, c'è qualcosa che viene ucciso e c'è qualcosa che non si perde. Io posso perdere la vita, ma non la salvezza. Questo è ciò che si sperimenta in questo stato di urgenza, in questo stato di, come dire, di persecuzione, di sofferenza, di assurdità. Quando va in onda il caos nel mondo, il caos ti viene addosso. In quel momento, forse, una vita si perde, ma c'è la salvezza che uno può acquisire in Gesù Cristo, che nemmeno un capello del mio capo non è redento, non è salvo. Con la nostra perseveranza potremo salvare la vita. Allora qual è il punto? Che noi, di fronte alle cose che ci angosciano nella vita, che possiamo, se non siamo seguaci di Cristo, scansare, evitare, passare la vita a ripararci da queste cose? Ecco, noi possiamo invece accoglierle, queste cose, sapendo che è la perseveranza quella di cui abbiamo bisogno, quella capacità di stare nelle cose. Il testo greco parla di hypomone, che è la capacità di sorreggere il fatto, stare sotto ai fatti, sottomettersi a Dio, dice la lettera di Pietro, essere di fronte alle cose come chi crede che Dio sta portandomi da qualche parte, qualcosa che va molto oltre quello che è l'apparenza di questo momento. Posso anche morire, ma neanche un capello del mio capo non è redento.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a Suor Floriana Saltarelli, che è stata mia ospite in studio. Ad Ammonia Parente, appuntamento a martedì prossimo.